Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Forse alle nuove generazioni il nome Silvio Pellico dice poco o addirittura nulla. Ma per quelli avanti negli anni, come chi vi sta parlando, Pellico era, diciamo così, di casa. L'eroe risorgimentale, l'autore di un libro fino a qualche decina d'anni fa famoso, o almeno lo era il titolo, Le mie prigioni. Un libro dal quale la Rai, pedagogica e bacchettona degli anni Sessanta, trasse un formidabile sceneggiato messo in scena da Sandro Bolchi, con attori del calibro di Raul Grassilli, la parte di Pellico, e l'esordio come attrice di Gigliola Cinguetti e Arnoldo Foa, che interpretava l'inflessibile giudice austriaco Antonio Salvotti. Appunto, l'inflessibile e incorruttibile giudice istruttore trentino Salvotti. Una vita la sua da raccontare, anche perché emblematica della storia del Trentino. Ma, come si dice, andiamo con ordine. Il 6 dicembre del 1821, nell'austera sala del Tribunale Criminale di Venezia, Antonio Salvotti tenne la sua arringa di accusa di alto tradimento nei confronti di Pellico, Pietro Maroncelli e Federico Confalonieri e altri patrioti rei di aver aderito alla carboneria. Come si ricorderà, un'associazione, meglio una setta segreta, che aveva come obiettivo quello di rovesciare i governi della Restaurazione e realizzare il sogno di un'Italia unita e magari anche repubblicana. Salvotti, che aveva avuto gioco facile nel mettere in piedi l'accusa vista l'ingenuità degli accusati, chiese senza indugio alcuno e ottenne la pena di morte per Maroncelli, Pellico e Confalonieri. Anche se l'accigliato, e questo accigliato se lo sentiva fibbiare spesso e ne era anche assai infastidito, questo dicevo accigliato magistrato trentino, fedelissimo servitore dello Stato asburgico, favorì da parte del sovrano la commutazione della pena capitale in 10 anni di carcere duro che il nostro Pellico scontò nella tetra fortezza dello Spielberg in Boemia. Altro nome che richiama i ricordi scolastici, una galera incivile e sinistra che l'Austria riservava ai cospiratori e ai dissidenti politici e che divenne la coprotagonista delle mie prigioni. Insomma, Pellico e compagni carbonari erano gli eroi del patriottismo italiano ed erano stati condannati da un altro italiano, il Salvotti appunto, anche lui un patriota, anche se dalla parte di Vienna. Il giudice trentino non era un ottuso esecutore della volontà del governo di Sua Maestà l'Imperatore negli anni del processo era Francesco I, ma un giurista di grande livello culturale che tra l'altro negli anni successivi si spese per rendere più giusto e umano il codice penale austriaco, difendendo ad esempio il principio della pubblicità del processo a garanzia della correttezza del giudizio nei confronti dell'imputato. Chiaro. La condanna di Pellico e Maroncelli venne usata dai nazionalisti italiani come strumento di propaganda e Salvotti diventò il geniale aguzzino al soldo dell'Austria. Una frase che dice molto, soprattutto quel geniale, che faceva intendere che anche i suoi arcinemici dovettero ammettere che l'uomo era di valore. Nemico giurato sì, ma corretto e leale. Infatti, l'uomo era tutto di un pezzo. Si detestava i rivoluzionari perché convinto che dalle rivoluzioni non fosse mai uscito nulla di buono. Era fiero, va ricordato, della sua cultura e della lingua italiana e credeva anche all'unità d'Italia, ma sotto la mano che riteneva saggia e paterna degli Asburgo, che peraltro non mancavano di procurare lavoro ai boia e di calmare l'agitazione delle folle a suon di fucilate. Ma Antonio Salvotti aveva poi anche una visione lucida del Trentino, che allora era il Tirolo italiano. Era convinto, e non ha torto, che la nostra terra era una terra di passaggio tra due monti indispensabili per l'unità dell'Europa, quello latino e quello tedesco. Per questo, nelle sue lettere, esortava gli uomini di cultura trentini a battersi per estendere il più possibile nelle scuole trentine l'insegnamento del tedesco. Un tema, come insegna la questione del trilinguismo che ha animato la scena politica negli ultimi anni, ancora attualissimo. Insomma, Salvotti era una personalità di rilievo, arrivò ai vertici della magistratura asburgica e venne nominato consigliere dell'imperatore. Inoltre era un uomo di grande gusto, come testimonia la splendida villa Salvotti in stile neoclassico, che potete osservare salendo lungo la statale verso il Bus de Vela. ma la vicenda umana e politica del magistrato ebbe a scontrarsi di nuovo con i moti risorgimentali. E questa volta lo scontro avvenne entro le mura domestiche. Sì, perché suo figlio Scipione, l'altro era Giovanni, di salute cagionevole e donnaiolo impenitente, si schierò anima e corpo con il tricolore. Addirittura fu uno dei migliori e più intelligenti collaboratori di Mazzini e militante quindi della Giovane Italia. Il padre Antonio era a conoscenza dell'attività rivoluzionaria del figlio. Certo non condivideva le sue idee, anzi le avversava, ma tra i due, seppur schierati su posizioni decisamente opposte, non mancò mai la stima. Scipione riconosceva al padre l'onestà e l'attaccamento al dovere che per lui coincideva con la difesa dello Stato asburgico e delle sue leggi. Antonio, dall'altra, capiva che il figlio era mosso dalla buona fede e da una passione sincera quanto ingenua. Appunto ingenua. Ingenua al punto che Scipione, nel cuore dell'impero che detestava, cioè Vienna, si ficcò in un bel guaio. Nella capitale, assieme ad altri giovani studenti, fondò nel maggio del 1853 una setta che si poneva come scopo la sollevazione del Lombardo-Veneto, allora appartenente all'Asburgo, e la creazione di un'Italia unita. Il gruppo di giovani mazziniani attirò ben presto l'attenzione della polizia austriaca, che nel luglio dello stesso anno venne in possesso delle prove della cospirazione e mise le manette ai polsi a tutto il gruppo, Scipione e Salvotti compreso. Il padre rimase terribilmente colpito dall'arresto del figlio, che visse con profondo lutto dell'anima su cui pesa il pensiero dello sciagurato mio figlio, scrisse. Ma nei mesi precedenti l'arresto, intuendo come sarebbe andata a finire, tentò di spedirlo a completare gli studi a Monaco di Baviera, allo scopo, scrisse ad un amico magistrato, di indurre Scipione ad abbandonare le fallaci tendenze della sua mente e affinché egli possa ancora animarsi del vero amore della scienza e così possa non interamente andare perduta la sua vita a venire. Comunque, il 30 gennaio del 1854 la Corte Marziale di Vienna pronunciò la condanna nei confronti di Scipione Salvotti, 12 anni di carcere duro da scontare nella fortezza prigione di Theresienstadt. Antonio non mosse un dito per aiutare il figlio, non voleva e non poteva aiutarlo. Il suo motto era «dura lex sed lex», per quanto dura la legge è legge. Certo, la sua fama di giurista e di uomo di fiducia dell'imperatore, che in quel momento era Francesco Giuseppe, vennero in soccorso a Scipione, che dopo 2 anni di carcere venne graziato da Sua Maestà e espulso dai territori dell'impero. Con l'aiuto del padre, che non lo rinnegò mai, andò a Berlino, dove ottenne, dopo quella in legge, anche la laurea in medicina. Tra l'altro, vedete come nella storia tante cose si ripetono, si laureò con una tesi che dedicò al padre sugli effetti della canapa indiana. Ma il carcere e gli studi berlinesi non bastarono a fargli cambiare le sue idee. Anzi, ottenuta la cittadinanza italiana, andò a vivere a Torino, esercitando senza troppa convinzione la professione di medico. Per un periodo accettò di entrare nei ranghi della diplomazia del neonato Regno d'Italia e la mandarono a fare il console a Costantinopoli. Ma la sua passione rimaneva la politica. Nel 1866, anno funesto per l'Austria, sconfitta dalla Prussia e mutilata del Veneto, il padre Antonio morì e lasciò in eredità a Scipione le vaste proprietà di Mori, dove il giovane inquieto e ribelle, pur essendo di cittadinanza italiana, andò a vivere con sua moglie e sua figlia, nipotina che aveva rallegrato negli ultimi anni Antonio. Con l'eredità Scipione poteva vivere serenamente, ma non poteva dimenticare la politica, e così prese contatto con gli ambienti liberali e nazionali trentini, impegnandosi in un'attività giornalistica sul giornale Il Trentino a favore dell'italianità, appunto, della nostra terra. Ormai era un uomo maturo e aveva sviluppato acume e realismo politico, ma nel 1875 rimase coinvolto in una serie di manifestazioni irredentiste che lo portarono di nuovo davanti all'Imperial Regio Tribunale, questa volta quello di Trento, che lo condannò a 15 mesi di carcere. Uscì dalla prigione di Suben in Boemia, malato, minato dall'artrite. Morì a soli 53 anni, amareggiato, soprattutto perché la sua Italia, in nome del realismo politico, aveva stretto un'alleanza, la triplice alleanza, con l'Austria e la Germania, i suoi nemici.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.